Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La guerra israelo-statunitense contro l'Iran al suo 8° giorno con un'intensità di bombardamenti che appare in crescita. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian chiede scusa ai paesi del Golfo e dice loro: se non ci attaccate non vi attaccheremo. 30 anni fa, alla fine del lungo assedio di Sarajevo, oggi è rimasto solo un vago ricordo della città multietnica che era prima. A Basilea città, 10.000 voti espressi elettronicamente non potranno essere conteggiati a causa di un problema tecnico. Paralimpiadi Milano Cortina, subito medaglia d'oro per la Svizzera con Robin Kusch in discesa libera, e nello sci alpino all'italiana Pirovano la libera della Val di Fassa, terza a 5 centesimi Corinne Sutter. Nel gigante maschile a Kranjska Gora in testa dopo la prima mossa il brasiliano Pinheiro Broten, terzo Meyer, quinto Odermatt. E siamo all'8° giorno di guerra dunque in Medio Oriente, con Israele che sta conducendo pesanti bombardamenti sulla capitale iraniana, Teheran. In una singolare presa di posizione il presidente dell'Iran si è scusato con i paesi vicini coinvolti nel conflitto, aggiungendo che non li attaccherà più a meno che non siano loro ad attaccare. Come interpretare questa dichiarazione? Cosa effettivamente sta avvenendo? In diretta da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora, cosa ci puoi dire di queste scuse iraniane?
Beh, diciamo che la dichiarazione del presidente Pezeshkian va letta soprattutto come un messaggio rivolto all'esterno, mentre il suo paese si trova sotto una pressione senza precedenti a causa dei bombardamenti israeliani, che evidentemente hanno aperto una fase di forte vulnerabilità interna. Teheran da un lato cerca di rassicurare le monarchie del Golfo facendo capire di non volere un'escalation e che si sta soltanto difendendo dall'attacco di Israele e degli Stati Uniti, dall'altro spera anche di spingerle a fare pressioni su Donald Trump affinché metta fine alla guerra. All'interno dell'Iran il quadro è estremamente complesso. L'establishment iraniano, orfano della guida suprema Khamenei, ucciso dall'attacco a sorpresa di una settimana fa, prova a bilanciare due esigenze opposte: rispondere militarmente per non apparire debole e allo stesso tempo evitare una guerra totale che potrebbe mettere a rischio la stabilità del regime. Il presidente americano Trump infatti ha detto di volere una resa incondizionata dell'Iran e poco fa ha aggiunto che l'Iran sarà oggi colpito molto duramente. Non è chiaro peraltro se Pezeshkian abbia parlato a nome di tutti in Iran, perché i lanci di droni e missili alle basi americane nei paesi arabi vicini non sono cessati. Questa mattina la Guardia Rivoluzionaria ha rivendicato un attacco alla base di Al-Dafra negli Emirati. Inoltre due esponenti dell'ala dura dei vertici religiosi hanno chiesto la rapida selezione della nuova guida suprema da parte dell'Assemblea degli esperti, facendo intendere che il clero non vuole che il paese sia guidato anche temporaneamente da un consiglio composto solo da 3 persone, una delle quali è proprio Pezeshkian.
Sì, in questa guerra c'è anche un altro fronte sul quale l'esercito israeliano è molto impegnato ed è quello libanese. Sono continuati anche nella notte i bombardamenti sulla capitale e nell'est del paese. Michele, quali sono gli aggiornamenti da questo fronte?
Sì, i bombardamenti aerei israeliani non conoscono soste, prendono di mira in modo particolare il sud del paese, Dahiyeh, la parte meridionale di Beirut, a maggioranza sciita, dove si concentrano molte strutture di Hezbollah, ma dove vivono anche centinaia di migliaia di civili. L'attacco più letale è però avvenuto qualche ora fa nella valle della Beka, nella zona di Nabishit, dove unità speciali israeliane hanno effettuato un blitz alla ricerca dei resti del pilota navigatore Ron Arad, abbattuto sui cieli del Libano negli anni 80 è sparito da allora. Di Arad non hanno trovato traccia, ma l'attacco ha lasciato sul terreno almeno 26 morti, altre fonti dicono 30. Inoltre dal Libano si sottolinea che non poche delle vittime erano civili e non miliziani. Morti hanno causato anche i bombardamenti nel sud, sono oltre 200 secondo il Ministero della Salute di Beirut i libanesi uccisi da quando sono ripresi i combattimenti tra Israele ed Hezbollah.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme con le ultime sulla guerra israelo-statunitense contro l'Iran e i suoi alleati. Ma quali sono gli interessi in gioco in questa nuova guerra in Medio Oriente? Ne parliamo anche nell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori con Francesca Cafferri, collega di Repubblica, inviata a Gerusalemme.
Gli Emirati hanno moltissimi interessi, hanno interessi militari, hanno interessi di affari con gli Stati Uniti in generale e con la famiglia Trump. Li hanno avuti anche per anni con gli iraniani. Moltissimi soldi dall'Iran sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti per essere ripuliti e poi prendere altre strade. Li hanno anche con Israele. Ricordiamo che gli Emirati Arabi Uniti sono il paese principale fra quelli che nel 2020 hanno siglato il patto di Abramo con Israele e che non hanno mai rinnegato questa alleanza politica, economica e militare, neanche nei periodi peggiori della guerra a Gaza. E quindi gli Emirati hanno una strategia ambigua che oggi l'Iran li sta facendo pagare.
Soffermiamoci un attimo sulle relazioni degli Emirati Arabi Uniti con la famiglia Trump. Sappiamo che l'anno scorso l'emiro Tahnoon bin Zayed ha investito 2 miliardi di dollari in World Liberty Financial, che è la società di criptomonete dei figli Trump e dei figli Witkoff. In che senso questi stretti legami d'affari hanno delle ripercussioni sulla guerra che divampa ora in Medio Oriente?
I rapporti che tu hai menzionato sono fondamentali per capire questa crisi. Una delle spiegazioni dell'altissimo numero di colpi che da Teheran sono partiti verso gli Emirati Arabi Uniti sta proprio lì.
Gli interessi di Stati Uniti, Israele, monarchie del Golfo, degli europei in questa nuova guerra in Medio Oriente nel nostro podcast Il Mondo là Fuori, che trovate su RSI Play e sulle altre piattaforme di podcast. E nell'area in Medio Oriente rimane intanto precaria la situazione per la popolazione nella striscia di Gaza. Una decina di giorni fa la Corte Suprema israeliana aveva concesso una deroga alle ONG che il governo voleva espellere dalla striscia, con la maggior parte del personale internazionale che aveva però già lasciato il territorio. Ufficialmente l'aiuto umanitario è stato salvaguardato, ma nella realtà non è proprio così. Per capire meglio la situazione abbiamo contattato Médecins Sans Frontières, una delle ONG più presenti a Gaza. Il dottor Roberto Scaini è appena rientrato in Italia dalla striscia.
La situazione è ancora un assoluto disastro. Purtroppo c'è un po' il convincimento che quando si fermano le bombe allora i problemi sono finiti, però è sempre bene ricordare che le bombe sono state gettate in maniera peraltro del tutto indiscriminata per 2 anni. Questo ha portato ad un livello di distruzione tale che è impensabile che i bisogni non siano ancora esorbitanti, e sono esorbitanti peraltro a 360 gradi.
Può darci qualche dettaglio in più? Cos'è in particolare? Più una questione di cibo? Sono i medicinali, l'elettricità?
Se devo parlare di medicinali, la situazione è che il Ministero della Salute, quello che rimane del Ministero della Salute palestinese, riesce a coprire a malapena il 50% del fabbisogno in termini di farmaci, ma la maggior parte delle strutture ospedaliere, delle cliniche, sono tutte sostenute sia come farmaci sia come pagamento dello stesso personale dalle organizzazioni internazionali, peraltro che supportano anche la ricostruzione dei nuovi centri medici. È chiaro che obbligando le organizzazioni internazionali a non lavorare più, tutto questo viene a mancare.
E a livello di alimentazione?
Il cibo, questo è un altro discorso, c'è un pochettino di propaganda sul cibo, perché è vero che entra decisamente di più rispetto al passato, e ci vuole poco a che la situazione sia migliorata, perché in passato è stato bloccato completamente, però il cibo quindi è più disponibile sulle strade, nei mercati improvvisati, ma non accessibile a tutti. Cioè disponibilità di cibo e accessibilità sono 2 concetti ben diversi. La stragrande maggioranza della popolazione di Gaza non ha più alcun potere economico e quindi spesso si trova a guardare il cibo che è sì più disponibile nei mercati, sulle bancarelle, ma poi non lo può acquistare. I camion che entrano sono numerosi ogni giorno, ma non sono tutti camion che trasportano beni umanitari, che vuol dire disponibili gratuitamente per la popolazione, ma seguono per la stragrande maggioranza delle rotte commerciali. Entrano in discorsi ben diversi, quindi sì, il cibo ora c'è, poi poterlo comprare è un'altra storia.
Trent'anni fa finiva l'assedio di Sarajevo. Il 29 febbraio del 1996 il governo bosniaco sanciva la riapertura della città dopo 1425 giorni di bombardamenti da parte dell'esercito jugoslavo e delle forze serbo-bosniache. L'assedio più lungo dell'età moderna, come spesso ricordato, fece oltre 11.000 vittime, tra cui 1.600 bambini. Fu uno dei momenti centrali della guerra in Bosnia-Erzegovina, che contrappose serbi, croati e bosniacchi. Siamo in collegamento con Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, a distanza di 30 anni dalla sua fine, com'è ricordato oggi l'assedio di Sarajevo, una città in cui perlomeno un tempo vivevano tutte e tre le etnie più importanti della Bosnia-Erzegovina?
La storia dell'assedio, così come la storia della guerra in Jugoslavia più in generale, non gode purtroppo di una memoria condivisa. Da un lato sempre più persone, in particolare chi visita oggi Sarajevo, imparano la storia di quella tragedia. Si può ad esempio visitare il tunnel che fu scavato a mano nel 93 per collegare la città assediata al resto del mondo, un cunicolo lungo diverse centinaia di metri che servì a far uscire migliaia di persone e a far entrare tutto quello di cui avevano bisogno gli assediati. Se il tunnel è sopravvissuto fino ad oggi, lo si deve però ad un'iniziativa privata, perché le autorità bosniache, composte appunto da serbi, croati e bosniachi, non hanno mai fatto di quell'infrastruttura un monumento nazionale condiviso. Al contrario, nel 2014, sulla collina di Zlatište, sopra Sarajevo, le autorità serbe hanno innalzato una croce alla memoria delle vittime serbe della guerra, proprio da una di quelle colline da cui si bombardò Sarajevo tra il 92 e il 96. E di esempi come questo, purtroppo, ce ne sono molti altri.
E oggi, Giovanni, Sarajevo com'è? È ancora quella città multietnica che era prima della guerra?
A Sarajevo continuano a vivere esponenti di tutte le principali etnie della Bosnia-Erzegovina, ma in misura molto minore rispetto al 1991. In altre parole, ci sono molti meno croati e serbi di un tempo. Con il persistere della retorica nazionalista nel paese, non è raro poi incontrare un serbo di Banja Luka o un croato dell'Erzegovina che non hanno mai messo piede a Sarajevo e che non intendono farlo, nonostante questa sia di fatto la capitale del loro paese, la Bosnia-Erzegovina. Il fatto è che gli accordi di Dayton, che pur hanno messo fine alla guerra nel 95, hanno costruito un equilibrio politico basato su una rigida divisione etnica, un principio che è l'esatto opposto dell'identità meticcia di Sarajevo. Fin dalla sua fondazione nell'impero ottomano del XV secolo, Sarajevo ha accolto musulmani, cristiani ed ebrei, e ancora oggi, malgrado la guerra, rimane con le sue moschee, chiese e sinagoghe un simbolo della convivenza multietnica e multiconfessionale.
Giovanni Vale, e i 30 anni dalla fine dell'assedio di Sarajevo. Il Nepal volta pagina dopo la rivoluzione della generazione Z, ossia dei giovani dello scorso settembre. Il paese è andato questa settimana alle urne e il risultato è inequivocabile. Gli elettori hanno respinto tutti i partiti tradizionali e votato in massa per il nuovo partito anticorruzione, l'RSP, e il suo candidato premier, l'ex rapper e sindaco di Kathmandu, Balendra Shah. Ma sentiamo che cosa significa per il paese himalayano dalla nostra collaboratrice Chiara Ride, che si trova proprio a Kathmandu.
Un trionfo che si presagiva durante la campagna porta a porta. Dovunque andassero, i candidati dei giovani erano accolti a braccia aperte. Una valanga di voti, e ancora si sta contando nel complicato sistema elettorale nepalese, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Ma oramai è chiaro che il nuovo ha trionfato, i giovani ce l'hanno fatta. Il partito RSP, nato appena 4 anni fa, ha già oltre la metà dei seggi e una maggioranza schiacciante. A guidarli c'è ora il sindaco di Kathmandu, Balendra Shah, comunemente noto come Balen, che era stato nell'ombra durante la rivoluzione di settembre, ma ora ne raccoglie i frutti. A soli 35 anni sarà lui il prossimo premier del Nepal. Nel 2012, quando fece scalpore come rapper con questa canzone che narrava il malessere di una generazione, nessuno avrebbe scommesso su una carriera politica. Ma diventato sindaco popolarissimo di Kathmandu, noto per aver tentato di risolvere i problemi di tutti i giorni come i rifiuti e l'acqua, ora incarna le speranze di una generazione e non solo. Con la maggioranza assoluta non avrà scuse, ma dovrà attuare un manifesto ambizioso che punta a debellare la corruzione endemica e a creare posti di lavoro per evitare l'esodo dei nepalesi che lavorano all'estero. Una rivoluzione da manuale che in soli 6 mesi consegna il paese a un governo che avrà tutti i numeri per essere stabile. A differenza del Bangladesh, dove la protesta, molto più sanguinosa, ha sprecato la rabbia, alleandosi con gli islamisti e perdendo. I giovani nepalesi hanno mantenuto la calma, votato in modo ordinato e ora, senza illusioni, attendono i nuovi politici alla prova dei fatti.
10.000 voti potenziali espressi per via elettronica probabilmente non saranno conteggiati domani a Basilea città. Come hanno fatto sapere le autorità basilesi alla Cancelleria federale, all'origine della misura vi è un problema tecnico. I voti a rischio sono in stragrande maggioranza espressi da svizzeri all'estero. In redazione Gianni Canonica.
La causa del problema non è ancora chiarita definitivamente, si sa che riguarda il sistema necessario a decrittare i voti espressi elettronicamente, per intenderci ad aprire l'urna elettronica. Il disguido tocca potenzialmente 10.300 persone residenti all'estero e 30 persone che, a causa di una disabilità, hanno il diritto di far ricorso all'e-voting. Non tutti loro hanno votato, ma circa 2.000 sì. L'esecutivo basilese ha invitato queste persone, se possibile, a riesprimere la propria preferenza per corrispondenza o a recarsi al seggio. Le autorità del cantone hanno espresso rammarico per l'accaduto. Attualmente, con l'aiuto della Posta, che gestisce il sistema di voto elettronico, il cantone sta cercando soluzioni per aprire l'urna. Si presume tuttavia che il problema non potrà essere risolto in tempo per lo svolgere dello spoglio. Quel che per contro è certo è che il disguido riguarda solo l'urna elettronica di Basilea città. Gli altri 3 cantoni che stanno sperimentando il sistema non hanno avuto problemi. Eventuali ripercussioni dei risultati di Basilea città sui risultati della votazione federale potranno essere valutate quando domani saranno disponibili i risultati di tutti i cantoni e per tutti gli oggetti in votazione. Nel caso in cui lo scarto fosse inferiore al numero di voti espressi elettronicamente a Basilea città, non è da escludere che su questo non conteggio dovranno esprimersi dei tribunali.
E ora, le infezioni del sangue, che possono essere molto pericolose, le vittime di gravi ustioni sono particolarmente soggette a questo problema, come emerso chiaramente anche dopo la tragedia di inizio anno a Crans-Montana. Uno studio finanziato dal Fondo Nazionale di Ricerca evidenzia ora che le donne sono più a rischio degli uomini, un risultato che sorprende, come ci spiega Manuele Ferrari.
Generalmente le donne sono meno soggette ad infezioni batteriche del sangue rispetto agli uomini.
Normalerweise Frauen haben einfach gesagt ein stärkeres oder aktiveres Immunsystem.
Semplificando, spiega il professor Silvio Brugger, responsabile della clinica di infettivologia ed igiene dell'ospedale universitario di Zurigo, ciò è da ricondurre al fatto che hanno un sistema immunitario più forte e più attivo rispetto a quello degli uomini, ciò che rende quest'ultimi generalmente più soggetti ad infezioni.
Uns hat daher überrascht, dass in dieser Studie bei Frauen es häufiger zu diesen Blutstrominfektionen kam.
Ci ha quindi sorpreso che tra coloro che hanno riportato grandi ustioni siano le donne ad essere più toccate dal problema. Durante altri tipi di studi erano emerse differenze di genere che hanno spinto i ricercatori ad approfondire il tema. E così sono stati analizzati i dati di quasi 300 ricoverati al centro grandi ustionati dell'ospedale universitario di Zurigo tra il 2017 e il 2021. Si è così notato che in un paziente su 4 si è riscontrata un'infezione batterica entro il 13° giorno dal ricovero, ed è pure emerso che le donne ne sono toccate nel doppio dei casi rispetto agli uomini.
Man muss aber sagen, dass trotz dieser Häufung der Infektion die Frauen nicht häufiger an diesen Infektionen verstorben sind.
Va però sottolineato, continua il ricercatore, che questa differenza non la si trova poi nel tasso di mortalità. Lì il livello rimane praticamente uguale tra uomini e donne. Fatta chiarezza su questi punti, come spiegare la differenza nel numero di infezioni?
Das wissen wir noch nicht genau.
Ancora non lo sappiamo, ammette Brugger. Abbiamo formulato alcune ipotesi che stiamo ora analizzando in un nuovo studio. Ad esempio, stiamo misurando i livelli degli ormoni nel sangue, come estrogeni e testosterone. Parallelamente vengono monitorate funzionalità e caratteristiche del sistema immunitario e anche il microbioma presente sulla pelle delle persone, importante protezione, viene studiato approfonditamente. Combinando questi fattori, aggiunge il medico, si spera di poter comprendere il fenomeno, anche perché se da un lato negli scorsi anni sono stati fatti grandi passi avanti nella medicina delle ustioni, dall'altro le infezioni batteriche del sangue continuano a rappresentare un problema. De facto, i risultati attuali non hanno avuto influssi diretti sul tipo di cure per i pazienti della tragedia di Crans-Montana, ma hanno certamente portato, conclude Silvio Brugger, ad una ancora maggiore attenzione nei confronti dei segnali di possibili infezioni nelle donne.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.